Benvenuti di nuovo a Radio Blast con fratello Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica, come
Buongiorno,
stai?
Buongiorno Giuseppe. Bene, sempre di corsa, anche stamattina siamo un po' in ritardo.
Proprio, guarda.
Dio ci aiuti.
È un'emergenza dopo l'altra qui. I fratelli speriamo che non si arrabbiano con noi.
Amen.
Però miglioreremo.
Sì.
Per fede.
Amen.
Sono anni che cerchiamo di migliorare, infatti, e qui a forza di migliorare, lasciamo perdere. Gloria al Signore.
Isaia 60, da 1 fino a 22. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra, e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore, e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, il re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno. Tutti si radunano e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano. Arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te. La ricchezza delle nazioni verrà da te. Il tuo Dio, il Santo di Israele, ti avrà glorificata. I figli dello straniero ricostruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio, poiché io ti ho colpita nel mio sdegno, nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. Le tue porte saranno sempre aperte, non saranno chiuse né giorno né notte, per lasciare entrare in te la ricchezza delle nazioni e i loro re in corteo. Poiché la nazione e il regno che non vorranno servirti periranno, quelle nazioni saranno completamente distrutte. La gloria del Libano verrà a te, il cipresso, il platano e il larice verranno assieme per ornare il luogo del mio santuario, e io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. I figli di quelli che ti avranno oppressa verranno da te, abbassandosi. Tutti quelli che ti avranno disprezzata si prostreranno fino alla pianta dei tuoi piedi e ti chiameranno la città del Signore, la Sion del Santo di Israele. Invece di essere abbandonata, odiata, al punto che anima viva più non passava da te, io farò di te il vanto dei secoli, la gioia di tutte le epoche. Tu succhierai il latte delle nazioni, succhierai al seno dei re, e riconoscerai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore. Io, il Potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. Io ti darò per magistrato la pace, per governatore la giustizia. Non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, di devastazione e di rovina entro i tuoi confini, ma chiamerai le mie mura salvezza e le tue porte lode. Non più il sole sarà la tua luce nel giorno, e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne, i giorni del tuo lutto saranno finiti. Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti. Essi possederanno il paese per sempre, essi che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani, per manifestare la mia gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio, il minimo una nazione potente. Io, il Signore, affretterò le cose a suo tempo. Bellissimi questi versetti di Isaia 60.
Amen, gloria al Signore.
Di chi parla?
E parla di della Nuova Gerusalemme, quelli i fratelli della Chiesa mondiale che saranno chiamati a essere la sposa di Cristo. Ci sono due chiese nel tempo della fine, c'è la Chiesa dell'Laodicea, che è la stragrande maggioranza, e poi c'è la Chiesa di Filadelfia, chiesa simbolica ovviamente, no? Filadelfia rappresenta la sposa di Cristo, Laodicea rappresenta i cristiani che dicono ma non fanno, come è sempre stato, no?
Mm-hmm.
Lo vediamo in Apocalisse 3, versi 7 e 14, le due chiese, ci sono solo due chiese oggi. Cioè c'è una chiesa, però è divisa tra Laodicea e Filadelfia, la sposa e la non sposa.
Sì.
Infatti qui vediamo il verso 19, dice: non più il sole sarà la tua luce nel giorno, non più la luna ti illuminerà col suo chiarore. Capisci? Quindi la gente nella nuova terra, i popoli nella nuova terra, vedi Apocalisse 22, che avranno bisogno delle foglie dell'albero della vita. Va bene? Infatti il Signore in una profezia mi ha detto che noi siamo le foglie dell'albero della vita. Infatti in un messaggio che adesso cercherò di dare,
okay.
Gesù mi ha mostrato che Gesù mi ha detto: io sono l'albero della vita e voi siete le mie foglie che già adesso mando nel mondo a guarire. Sai che Apocalisse 22:2 dice: le foglie dell'albero della vita sono per la guarigione delle nazioni?
Sì.
Ecco, noi già adesso siamo le foglie. Capito?
Non ho pensato mai così.
Quando, sì, no. La cosa nuova che Gesù mi ha detto: quando andiamo a evangelizzare, tu sei una foglia proveniente dall'albero della vita, Gesù, che va dalla salvezza.
Che bello.
Bellissimo, no?
Sono una foglia.
Sì, tu sei una foglia.
È bello.
Infatti, esile come sei, attenzione, tu vai col vento. Tu sei una foglia di ragazza. Allora, infatti Isaia 60:19 dice: non più il sole sarà la tua luce nel giorno, non più la luna ti illuminerà col suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne e il tuo Dio sarà la tua gloria. E invece nella nuova terra, Apocalisse 22, le nazioni che hanno bisogno delle foglie della guarigione, delle foglie dell'albero della vita, avranno bisogno ancora del sole e della luna, perché vivranno esattamente come adesso. Il diavolo non ci sarà più, sarà morto, distrutto nel lago di fuoco, la seconda morte. E però diciamo quelli che non hanno ricevuto la salvezza di Cristo vivranno nella nuova terra come adesso, esattamente come adesso, giorni di 24 ore, anni di 365,25 giorni e così via. Quindi loro avranno bisogno del sole e della luna. Invece
sì,
quelli di noi che saranno Nuova Gerusalemme, quelli che sono nel libro dell'agnello, praticamente abbiamo parlato, c'è un messaggio su questo, come si è parte del libro dell'agnello, ti ricordi?
Sì,
tu avrai
sì,
qualche
sì.
link, spero.
Sì, sì.
Invece quelli che sono nella Nuova Gerusalemme, Apocalisse 21, che scende come una sposa, quindi è una città viva, E questi qui invece non hanno più bisogno del sole e della luna. Infatti dice verso 20: il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne e i giorni del tuo lutto saranno finiti. Quindi adesso siamo in lutto, quindi adesso sì, questa chiesa di Laodicea mondiale che prospera, Vangelo di prosperità, che Dio li vuole felici, ricchi, con yacht, aerei, eccetera, stanno avendo il loro paradiso qui in un certo senso. Invece noi siamo in lutto. Siamo in lutto perché ancora ci sono fratelli che soffrono, che non hanno la salvezza, fratelli che non sono raggiunti. Quindi siamo in lutto. Come possiamo gioire, festeggiare, godere il nostro aereo privato, il nostro yacht, il Vangelo di prosperità, il falso Vangelo di prosperità, mentre altri fratelli ancora non ne sanno la salvezza? Come possiamo andare in un cimitero chiesa a cantare, oh come sono felice, Gesù mi ha salvato, quando ci sono fratelli che camminano nelle strade fuori dal portone della chiesa che ancora non hanno la salvezza e questi laodiceani non gliela danno? Quindi non possiamo essere completamente felici. Quindi se uno mi chiede da quando ho ricevuto Cristo se è completamente felice, la risposta è no, perché ci sono miei fratellini che soffrono. Amen.
Sì, sì, sì.
Ti ricordi quando ti abbiamo incontrato a te?
Sì.
Eri in quel tuo studente, giovane studentessa,
sì,
nel pub a bere birra con i tuoi amici, colleghi universitari, fumare marijuana, se non tu gli altri. E ti abbiamo evangelizzato in quel pub?
Sì, sì, mi ricordo.
Ecco, come potevamo noi gioire che tu eri lì che ancora non conoscevi Gesù?
Capito? Sì, ero come tutti. Essere in quel pub con gli amici era solo una maschera.
Una maschera.
Sembrava che sono felice, ma in realtà nel mio cuore ero in depressione.
Sì, sembravi una ragazza arzilla, tutto alla moda, tutto nel centro del mondo. Ma nel tuo cuore come eri?
Nel mio cuore ero molto, molto vuota, molto depressa, perché ho provato tutto quello che ho voluto raggiungere nella vita e niente ha funzionato per farmi felice.
20 anni, no?
Sì. Sì, sì. E niente ha funzionato nella mia vita. Tutto quello che ho voluto.
Era il 2000?
2000.
Era il 2000.
Proprio 2000.
Era il 2000 spaccato. Eravamo appena tornati dopo 3 anni di Polonia.
Sì, sì.
Eravamo stati lì.
Era 2000, avevo 19 anni e veramente tutto quello che ho desiderato ho avuto, ho raggiunto, ma sentivo come che non so più cosa fare per essere felice, perché niente funziona.
Cioè la libertà, potevi fare quello che ti pareva.
Tutti i miei sogni, mi sembrava che sì, sono arrivata e adesso cosa faccio? Sono vuota, sono depressa.
Sì, questa è la tristezza più grande quando, sai, le persone raggiungono quello che hanno sempre anelato, desiderato, cioè le ricchezze, oppure la libertà, oppure ogni sera in discoteca, eccetera, e scoprono che queste cose alla fine ti lasciano vuota. La droga musica, la droga libertà, la droga amicizie, la droga fa quello che ti pare, e l'indomani, the day after, the hangover, il giorno dopo, ti ritrovi più a terra.
Sì.
Gloria a Dio.
Sì, sì.
Ci sono i soldi, ma non li puoi mangiare. C'hai gli amici, ma ti voltano le spalle quando ti hanno usato. E allora è quello il momento di guardare su.
Sì.
Amen.
Amen, amen.
Gloria al Signore.
Amen.
Sì, e questo è il... pregavo appunto per un messaggio tema, un tema per il programma di oggi, che il programma di oggi è basato su una sorella, sai?
Sì, lo so che il messaggio di oggi è stato ispirato da un'altra foglia dolcissima, che si chiama Rosa Maria.
Anche lei è una foglia.
È una foglia bellissima.
Una foglia dell'albo della vita, Rosa Maria, che ci ha dato una testimonianza. E mentre lei, vabbè, vuoi leggere la sua storia?
Sì.
Vuoi leggere, cioè, pregavo su di lei, Gesù mi ha detto, il messaggio di oggi è basato su di lei, su Rosa Maria.
Sì.
Ma spero che ci sia Rosa Maria, e Gesù mi ha detto quanto ti ama, quanto sei preziosa. Comunque lo capirete dal messaggio che ci ha mandato, quanto è preziosa questa sorella. È una sorella che va attorno come una foglia dell'albero della vita a dare la salvezza. Ascoltate.
Sì. Allora, Rosa Maria fa parte della Chiesa Adventista da qualche mese che ci segue e pregava per lo Spirito Santo. E continuamente ci ha scritto ogni settimana: pregate, voglio ricevere lo Spirito Santo. Ma con tutto il cuore piangeva a Dio: voglio lo Spirito Santo. Dopo l'ultima preghiera che abbiamo fatto alla radio
Il
insieme,
problema di queste chiese è che ti dicono che lo Spirito Santo lo ricevi con l'acqua, cosa che è falso. E per cui lì si illudono pensando che l'hanno già ricevuto, invece non l'hanno ricevuto, capisci?
sì.
Qualcuno potrebbe anche riceverlo, che il Spirito Santo non è che lo ricevi solo con me, con lui o con lei, il Spirito Santo è libero. Però dire che lo ricevi automaticamente con l'acqua è falso, non ci sono precedenti nel Nuovo Testamento.
Infatti lei desiderava con tutto il cuore ricevere il battesimo dello Spirito Santo. L'ultimo messaggio c'è scritto, ha detto che dopo che ho pregato con voi mi sono sentita molto più forte nel Signore.
Gloria al
E il
Signore.
prossimo messaggio è stato questo. Carissimi nel Signore, sono felice. Ho parlato di Gesù a una mia collega di lavoro.
Lei è insegnante in una scuola, sta sorella, no?
È quasi un anno che lavoravamo insieme, ma nemmeno ci conoscevamo.
Ti immagini, lavorare insieme un anno e non si conoscono ancora? Questo è il mondo.
Dopo avervi conosciuto e aver pregato con voi, ho guardato le persone che avevo vicino con occhi diversi, come fratelli in Cristo, e mi sono accorta che questa ragazza soffriva e piangeva di nascosto.
Ecco, il Signore mi ha dato, proprio mentre pregavo per lei, mi ha dato questa visione che il Signore mi ha parlato, mi ha detto, mentre Rosa Maria guardava questa donna che piangeva, io stavo guardando questa donna che piangeva. E questo è il messaggio che mi ha dato per oggi,
Amen,
che
amen.
fra poco cercherò di illustrare. Ho preso degli appunti, buttate lì perché questa è una settimana di battaglia, siamo indietro su tutto, non vi so raccontare. Perché stiamo visitando la zona, come vi ho detto, stiamo visitando diverse zone, diverse case, eccetera. E siamo qui, stiamo là, accampati, e gloria al Signore. Quindi abbiate pazienza, fratelli.
Sì,
Sì.
10 minuti prima del programma sono entrata di corsa perché siamo stati in città per emergenze. Ma
Sì.
sai, è ispirante, per me è ispirante vivere così.
Infatti siamo stati in ritardo perché Angelina è andata a scappare in città dall'emergenza ed è tornata. Col mozzafiato e si è buttato sul microfono. A me mi ha dato un microfono qui che non è quello che uso di solito. Quindi, se la voce ogni tanto va via, è perché c'è un microfono di emergenza.
Sì.
Gloria a Dio.
No, non va via. Sai la cosa che ho notato da questo messaggio? Che Rosa Maria dice che dopo che ho pregato, dopo che vi ho conosciuto, ho pregato con voi, ho guardato le persone con occhi diversi e ha notato che questa ragazza soffriva e piangeva di nascosto. Quindi ha ricevuto il discernimento dello spirito di vedere le persone e cosa c'è dentro le persone.
Okay.
È un discernimento che viene dal Signore, di
Certamente.
leggere il cuore, non solo vedere le cose superficiali.
Sì, questo se cammini in Gesù, se
Amen.
ti dai Gesù.
Lei continua. Io insegno in una scuola e l'ambiente non è facile. Ognuno pensa per sé e anzi cerca di metterti in brutta luce per far vedere se stessi. Ci
Incredibile.
si sparla e non ci si aiuta.
Questi sono gli insegnanti che devono insegnare ai ragazzi. Ti rendi conto perché? Siccome non insegnano Cristo, insegnano stupidaggini accademiche, solo matematiche, eccetera. Però gli insegnanti stessi, nel loro cuore, che non sono rigenerati, capito? Si odiano tra di loro, c'è questa rivalsa, eccetera. E cosa possono insegnare questi ragazzi? Infatti, vediamo i frutti della scuola. Dio ti benedica, Rosa Maria.
Sì. Ci si sparla e non ci si aiuta. Questa situazione ha fatto sì che questa ragazza è entrata in depressione e ha continuamente attacchi di panico. Prima delle lezioni, adesso, preghiamo insieme e affidiamo a Gesù la nostra giornata. E lei ha ripreso a sorridere e l'altro giorno, dopo aver pregato con voi per lo Spirito Santo, l'ho ritrovata che piangeva. E ho pregato come fa il caro fratello Giuseppe. Ho pregato per lei e con lei e lei è ritornata serena. E ieri mi ha detto che da allora ha dormito serenamente senza prendere ansiolitici.
Ansiolitici prendeva questo, che poi non è che ti aiutano molto, è una droga.
Andiamo al lavoro sempre un po' timorosi, ma fra una pausa e l'altra preghiamo insieme e sentiamo che lo Spirito Santo ci guida. Grazie fratellini per quello che avete fatto per me, facendomi conoscere il mio unico e solo Salvatore Cristo Gesù. Vi voglio bene.
Ti vogliamo bene anche noi, sorella. Oh, come Gesù ci ha toccato il cuore.
Bellissimo.
E mi ha dato una visione che quando tu guardavi questa collega che piangeva, si è mostrato che lui guardava attraverso i tuoi occhi e E quello che sentivi nel tuo cuore è quello che Gesù sentiva. Quindi si è entrati in azione e questi sono stati i frutti. Adesso pregate in segreto, di nascosto, perché sai, nelle scuole pubbliche puoi insegnare l'evoluzione, che tuo padre è una scimmia, puoi insegnare l'omosessualità, la sodomia, ma attenzione, non parlare di Gesù perché è bestemmia.
Si offendono.
Siamo nella Sodoma e Gomorra, fratelli. Bene, stavo pregando su questo e su questa sorella e Gesù mi ha dato un forte messaggio. Ho preso degli appunti, quindi cioè, adesso non li ho potuti. Spero di poter leggere i miei appunti perché questa settimana di corsa è gloria al Signore. Allora, eccolo qua, messaggio di Gesù. Gesù mi ha detto, amati figli, che ci ha dato, mi ha detto che ci ha dato gli occhi del suo spirito, che possiamo ora vedere il cuore delle sue pecorelle che lui ci mette sul cammino e ci chiede di prenderci cura di loro, così come, perché anche loro, come noi, fanno parte del regno di Dio e Gesù le ama così come ama noi. Quindi Gesù ci chiede di guardarle come lui guarda a noi.
Amen.
Ok, con gli occhi dello spirito. Di non guardarle come sono adesso, ma di guardarle come saranno dopo che lui le avrà rigenerate col suo spirito, capisci?
Sì.
Quindi ci chiede di non essere come le chiese cosiddette, virgolette, normali di oggi, che non si prendono cura di loro, ma solo pensano a ingrassare se stesse. Attenzione a non finire come queste, la cosiddetta chiesa dell'Odissea. E Gesù chiama la sua amata sposa a prendersi cura di questi piccoli, di queste anime sperse, cioè quelli tra di noi, in poche parole, che si sentono chiesa di Cristo, cioè si sentono, tutti si sentono chiesa di Cristo, ma che si sentono sposa di Cristo, a dimostrarlo, ok? Che
Amen.
Tutti possono gridare sono la sposa di Cristo, ma questo si capisce dai frutti, okay? Non dalle grida. E Gesù ci chiede di non essere come la Laodicea di oggi, che decanta e proclama le sue lodi, ma che non lo ama con tutto il cuore. E lui dice che nessuno del suo popolo che non mette la sua parola al primo posto nella sua vita fa parte della sua sposa celeste. Capito, Angela, cosa dice qua? Nessuno di quelli che non mette la parola di Gesù al primo posto nella sua vita, nessuno fa parte della sua sposa celeste.
Sì.
Che questa sposa celeste non è solo salvandosi. La sposa celeste è mettendo l'olio nelle lampade.
Amen.
Ok? Ci sono le opere, Apocalisse 19, 7 al 9, ci sono le opere dei giusti.
Amen. Okay.
La mia sposa, dice Gesù, segue me, non la chiesa dell'Odissea, la chiesa della disobbedienza. Quindi Gesù chiama la chiesa passiva la chiesa della disobbedienza, come l'Israele antica. Dice il Signore, come io ho lasciato gli agi e gli onori della casa del Padre per raggiungere voi e per pagare il prezzo della morte, per raggiungervi e salvarvi, così ora adesso lui ci chiama, adesso io chiamo voi, la mia chiesa sposa e fedele, a lasciare i vostri agi e il vostro benessere falso che il mondo ingannevole ci dà, per seguire, dice Gesù, il mio spirito e la mia parola per raggiungere quelli che sono ancora perduti. E questa sarà, dice il Signore, la sola chiesa che io farò sedere insieme a me sul trono del Padre, come ho promesso, per regnare per sempre insieme a voi, insieme a Lui. Apocalisse 3,21. Amati, non fallite le mie aspettazioni. Sappiate che quando io vi chiamo ad essere parte della mia sposa e parte del mio esercito e vi assegno un compito, non importa quanto arduo o impossibile questo appare, è perché ho già provveduto a tutto quello di cui avete bisogno per Amen. La vittoria. Ma alcuni di voi dicono, è impossibile, solo un miracolo può aiutarmi a fare questo. Io, il Signore, sono il Dio dei miracoli, dice Gesù. In me voi potete tutto, se solo cominciate a obbedire e continuate e non permettete al maligno di scoraggiarvi con le sue bugie, allora sarete la mia chiesa dei miracoli e la vittoria sarà vostra, perché io, il Signore dei miracoli, sarò con voi. Alleluia.
Amen.
Gloria al Signore. Io vi chiamo a guardare con il mio occhio di pastore, le pecorelle che metto sul vostro sentiero, vi mostrerò di cosa hanno bisogno, vi darò le parole di amore, le parole di vita, vi darò la mia gioia e coraggio e la mia fede vera che guarirà i loro cuori feriti. Io sono l'albero della vita e voi siete le mie foglie guaritrici di questo tempo.
Wow.
Vedi Apocalisse 22:2.
Amen.
E tutto il capitolo 22. Io vi darò il giusto amore che raggiungerà le loro anime, che lo spirito del maligno cerca di deprimere, abbattere, guidare alla distruzione, come il Padre ha mandato me a distruggere le sue opere, le opere del maligno, così io mando voi a distruggere le opere del maligno per mezzo del mio spirito che abita in voi. Io ho sconfitto Satana e non perderò nessuno dei miei figli cui nomi sono scritti nel mio libro. Gesù dice non permetterà al diavolo di distruggere uno dei suoi figli, quelli scritti nel libro dell'agnello. Poi ci sono sei gentili, ci sono quelli nel libro della vita e ci sono quelli i gentili che non sono sul libro dell'agnello. Quelli dobbiamo evangelizzare, possono salvarsi anche loro e se non li raggiungiamo si perdono. Capisci? Non è che ognuno che si salva è scritto nel libro.
Sì.
C'è gente che è destinata alla morte e che possiamo salvare. Quelli che non sono sul libro dell'agnello, cioè i gentili, le nazioni dei gentili. Dice Gesù, il tempo è corto. Satana sa che i suoi giorni sono ora contati. E qui il messaggio è quello di Apocalisse 12, che il diavolo viene con grande ira sapendo che il suo tempo è breve. Il mondo, dice il Signore, ora alla vigilia della rivelazione dell'Anticristo. Egli sarà lasciato libero di operare come è scritto per 42 mesi. Preparatevi per potermi servire vittoriosamente nella tempesta che sta per abbattersi su tutto il mondo. Non ascoltate falsi profeti, falsi insegnanti delle chiese, i quali Satana ha ingannato e che guidano impreparati le loro greggi nella trappola della tribolazione che li distruggerà. Non credete nella cosiddetta dottrina del rapimento prima della tribolazione, che è una bugia satanica per sorprendere la Chiesa e distruggerla. Se andrete alla mia parola, io vi mostrerò la verità.
Amen.
Come il Padre ha mandato me, così io ora mando voi. Andate, andate dunque, credete di più. Lasciate di più che la mia potenza miracolosa fluisca attraverso di voi. Voi siete il mio lago di acqua pura come un canale emissario per raggiungere quelli che muoiono di sete. Non siate come gli acquitrini stagnanti di certe chiese disobbedienti che come degli egoisti cancri vogliono solo ricevere da me. Vogliono la mia salvezza, il mio amore, la mia benedizione, la mia potenza, la grandezza dei miei doni, ma poi rifiutano di darli a chi muore senza di me, senza la mia parola, la mia salvezza. Io ho dato a queste chiese passive e disobbedienti tutto ciò che ho già dato a voi, il mio Spirito Santo, i miei miracoli, le benedizioni finanziarie, i miei doni dallo Spirito. Ma come la disobbediente e ribelle Israele antica, che ho punito, queste chiese pensano solo per sé. Solo ad immagazzinare, ingrassarsi, ad accumulare per i ladri e i tarli. Non siate come loro, ma Amen. Separatevi.
Amen.
Ecco, io permetterò ora che il fuoco purgatorio della tribolazione si abbatta su questi ribelli, ed essi allora si rivolgeranno alla mia parola e a me, e non più agli idoli da essi creati, che amano più di me le religioni che si sono fatte. Ecco, io ho già cominciato a riversare i doni del mio spirito, come avevo promesso in questi giorni, per questi ultimi tempi, come è scritto. Atti 2, 16 al 21. Questa è la scrittura che Gesù mi ha dato e dice, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo al profeta Gioele, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io espanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno sogni e anche sui miei servi e le mie serve in quei giorni espanderò il mio spirito, profetizzeranno, farò prodigi nel cielo, segni giù nella terra, sangue, fuoco, vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, vapore di fumo sono le guerre atomiche che stanno arrivando. Fratelli, arriva una guerra atomica, ok? Prepararsi, prepararsi. Io vi dico, arriva una guerra atomica, prepararsi, non vi lamentate dopo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, queste sono le lune rosse, segno dei tempi che abbiamo abbiamo già visto negli ultimi mesi, prima che venga, quindi la luna sarà mutata in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore, e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ma dice Paolo, Romani 10, come invocheranno colui che non conoscono? E come crederanno se non c'è nessuno che predica?
Sì.
Capisci come ci sono questi falsi profeti calvinisti che dicono è tutto scritto, predestinato, e invece non è mica vero. Come crederanno se nessuno evangelizza? Se era predestinato, chi è venuto a fare Gesù sul Calvario? E gli apostoli che osa evangelizzare, è tutto predestinato. Falsi profeti, Dio ci liberi. Gesù continua, amati, in questo tempo della fine dovete credere di più nei miei miracoli e nel mio nome e iniziare a compierli. Voi ne avrete bisogno e non potete farne a meno per poter vincere. Quindi vincere tribolazione, l'anticristi, gli anticristi, il marchio della bestia. E continua, non abbiate paura di commettere errori perché li farete. Abbiate solo il coraggio di iniziare e io sarò con voi e vi farò sentire la mia presenza. Non temete se i vostri inizi sembrano scoraggianti, se non vi ritenete all'altezza. So già che non lo siete, ma è nella vostra debolezza che io sono forte. Non confidate nella vostra capacità, ma confidate in me, sul potere del mio spirito in voi. In me voi siete più potenti di tutta la potenza del maligno e dei suoi demoni che sono sotto i vostri piedi, come è scritto. Primo Giovanni 4:4, voi siete da Dio, figlioli, li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E con più date di me alle mie pecore, di più io potrò operare attraverso di voi e raggiungere altre mie figlie per mezzo di voi. Io sono il solo e unico grande mediatore, oltre me non ve n'è nessun altro, come è scritto. Tutto il resto sono bugie dal maligno, perché voi siete i miei figli, io vi ho costituiti tutti adesso i miei intermediari, i miei mediatori, i miei intercessori e ausiliatori, e i miei santi, e i miei profeti, e i miei portatori della mia salvezza, e questo tramite l'opera potente del mio Spirito Santo che è nei vostri cuori, come è scritto. Galati 4:6, e perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Gesù dice, come il grande padre di amore mi ha mandato, così io mando voi. Andate amati, andate, non abbiate paura, io sono con voi, io vado con voi, io sono con voi, non vi lascerò mai. Ma è lo spirito del maligno a dirvi che vi lascio. E chi crede a queste sue bugie si sente separato da me. Ma io sono nei vostri cuori, amati. Io vi amo di un amore eterno che il mondo in cui siete ora non conosce. Andate dunque e compite i miei miracoli di salvezza, di guarigioni, di liberazioni e di vita eterna. Date ai miei figli che ancora non mi conoscono la mia pace, la mia felicità, la mia libertà, le mie benedizioni. Voi siete i miei profeti, siete i miei santi, i miei sacerdoti, che non ho limitato questi miei doni a nessuna religione umana guidata dagli uomini. Perdonate i penitenti, perdonate i peccati, guidateli a me e alla mia salvezza. Io vi mando come colombe in mezzo ai lupi, lupi di politica, di religione, e vi mando in mezzo a demoni, non li temete. Io, il Signore degli eserciti e di tutto l'universo, ho potere sopra tutti, e io dimoro nei cuori dei miei figli. Ma vi è chi dice, ma Signore, come? Signore, come faremo a compiere tutti questi miracoli? Abbiamo già provato, ma non ci riusciamo, siamo deboli, abbiamo fallito. Amati, io vi dico, voi non dovete compiere questi miracoli, voi non dovete operare, non siete voi che dovete resuscitare i morti, guarire gli infermi, liberare gli oppressi dai demoni, ma dovete solo comandare queste cose nel mio nome e poi solo credere che io opererò, io guarirò, io libererò, io salverò, perché mia è tutta la potenza e solo io posso compiere queste cose e voi non potreste farlo mai. Non deve essere la vostra fede, non è in voi che dovete credere, voi dovete credere in me.
Amen.
Ecco, io vi dico andate e credete andate e insistete e continuate a cercare e a chiedere e a bussare, e sarà così che vincerete la vostra mancanza di fede e i vostri dubbi e paure, e io vi aiuterò a trovare, i miei angeli vi apriranno le porte e le benedizioni del mio regno riservato solo a coloro i quali hanno fede di cercare, di chiedere, di bussare, di insistere, e finché ricevono, perché sanno, perché credono che io sono con loro, nei loro cuori, e che io posso operare, e che io voglio operare, e che opererò se solo continueranno a credere, e operare in ogni caso, e in ogni circostanza, e condizione, e avversità, e difficoltà, solo perché credono in me, nella mia parola, e questo anche fino alla morte. Perché questa è la fede, e senza questa fede è impossibile di compiacere al grande Padre di amore, e di ricevere da Lui attraverso di me.
Amen.
Amati, io non fallisco mai, ma è la vostra fede che talvolta vacilla, ma io il Signore non vacillo, e alla presenza di vera fede io opero, e sempre. Le mie risposte ai miei figli, per voi miei figli, sono sempre sì ed amen, come è scritto, Isaia 65, 24. Avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora e io li avrò già esauditi. Scrittura attinenti, Ezechiele 30, capitolo 34, Apocalisse 22, 2. Fine del messaggio di Gesù. Amen.
Amen. Grazie Signore. Grazie amato Gesù per questo messaggio. E questo ci fa capire che non è che dobbiamo fare l'impossibile, non è che dobbiamo fare più di quello che possiamo nella nostra carne debole, ma solo se siamo disponibili. Il Signore fa tutto. Solo se siamo disposti a pagare il prezzo, praticamente abbandonare tutto quello che ci ferma ad avvicinarci a Gesù, pagare qualsiasi prezzo per essere vicini a Lui, ubbidienti a Lui, dopo Lui fa tutto. Noi dobbiamo solo rimanere indietro e guardare e meravigliarci e godere i miracoli che Lui fa.
Scusa, sai, io ho evangelizzato, mi ricordo, dei luterani, no? E quando ho parlato che Gesù ci chiama a operare, a lavorare, ed è importante che facciamo le opere, questo mi fa... E io non sono mica cattolico che mi salvo con le opere, salvezza è gratis. Cioè, gli ho detto, non sto parlando della salvezza, sto parlando del nostro dovere, sto parlando della chiamata.
Sì.
Dice, no, mia chiesa non si parla di opere, le opere sono cose cattoliche. Ho detto, guarda che non sto parlando della salvezza, salvezza è gratis. Ma una volta che sei salvo, non è che possiamo stare lì a grattarci la pancia e grattare l'arpa sulla nuvola. E questo dice, no. Allora gli ho fatto vedere Giacomo capitolo 2, e gli ho detto, senti, gli ho detto, ma la tua fede è vera, forse logico. Sì, perché se la fede non è vera tu non sei salvo, lo sai. Sì, ma la mia fede è vera. E lo vuoi leggere questo, per favore, Giacomo 2. Gli ha detto, Giacomo dice, mostrami la tua fede senza opere, io con le mie opere ti mostrerò la fede. Tu credi in Dio, credono anche i demoni e tremano. E questo
sì.
Qui è impallidito e per, non so, tre ore o quattro ore si è chiuso in una stanza e non è più uscito. Dopodiché è sparito, poveraccio, è andato via, non l'ho più visto. E è così la storia, che i fratelli protestanti, con la storia che i cattolici si credono che salvano per le opere, che è sbagliato, e pensano che non dobbiamo fare nessuna opera, ma in realtà la salvezza non è vero che è senza opere. Chi l'ha detto che la salvezza non costa niente senza opere? La salvezza è costata più di tutto, ecco, è gratis grazie a Gesù, ma lui ha pagato con le opere per la nostra salvezza, no?
Sì, lui ha pagato.
Con opere,
con le sue opere,
lividure, frustate, sputate, sangue, torture, incatenato, legato, appeso ad un legno, a grondare sangue, finché gli hanno sguarciato il cuore con una lancia. Finché ha detto tutto è compiuto ed è morto. Com'è la salvezza gratis? Gratis perché l'ha pagato qualcuno.
Sì.
Ma adesso che noi siamo salvi, e non stiamo qui a grattarci lo stomaco nelle chiese.
Amen.
Nelle chiese mezze morte. Adesso è il nostro turno di andare sul nostro calvario, a spandere il nostro sangue se necessario, il nostro momento di attraversare se necessario torture, imprigionamenti e morti. Siamo in grado? Certo che no. Però dobbiamo farlo lo stesso, anche se non siamo in grado. Anche se abbiamo paura, dobbiamo avanzare. Anche se stiamo tremando, mi salta fuori la trincea. E anche se siamo qui, che stiamo morendo dalla paura, andiamo all'attacco finché vinciamo.
Amen.
O moriamo nel tentativo.
Amen, amen.
Va bene, quindi questa storia che io sono salvo, adesso vado in chiesa a grattarmi la pancia, ascoltare falsi profeti, non è mica vera questa storia. Adesso, come il Padre ha mandato a me, io mando voi, dice il Signore.
Amen.
Adesso dobbiamo andare come Dio ha mandato Gesù. Gesù manda noi. Dove? Dove? A grattarsi la pancia in chiesa? Sul Calvario, sul nostro Calvario. Sulla nostra, a portare la nostra croce. Va bene? Così chiunque, come dice Matteo 10,38, chiunque non raccoglie la sua croce, non mi segue, non è degno di me. Non è che non sei chiamato, tu non sei degno. Se io dico non sono chiamato, sto dicendo non sono degno. Non esiste gente che non è chiamata. Se tu non sei chiamato a seguire Gesù, a vivere, a morire per lui, tu non, come diciamo non sei chiamato alla salvezza, il diavolo ti ha ingannato. Secondo Tessalonicesi 2, Dio ha permesso, verso 9 al 12, dice Dio ha permesso che una bugia ti ingannasse e che vai alla perdizione, perché evidentemente può anche darsi che uno che non si sente chiamato a seguire Gesù, io non sono sicuro se questo è salvo. Come fai a avere Gesù nel tuo cuore e Gesù non ti chiama? E possibilmente cerca la tua salvezza, può darsi che non sia salvo, fratello. Secondo Corinzi 13 dice controllate la vostra salvezza. Amen?
Amen, amen. E anche finché non arrivi a questo punto di essere disposto a lasciare tutto per Gesù, non ti interessa niente di te, delle tue idee.
Lavoro, soldi.
Finché arrivi a questo punto non sarai mai soddisfatto e felice nella vita. Perché più soldi, lavoro, desideri ottieni,
e cosa ti danno?
Meno soddisfatto
70%
sei.
70% di tasse adesso vogliono.
Però arrivi al punto che non ti interessa niente di niente, solo Gesù e la sua volontà e la parola, e vedi che sarai così libero e felice. Perché è Gesù che fa tutto dentro di te.
Tu sei più felice prima quando cercavi di lavorare, avere questo, avere quell'altro, o adesso che secondo il mondo, dal punto di vista del mondo, non hai niente?
Non ho niente, sono libera. È così facile.
Guarda, ci sono vulcani che stanno esplodendo qui in Sud America, c'è un terremoto in Himalaya che parlano, non so, 8, 9, 10 mila morti. E cosa è successo? Cosa è successo? Cosa si porteranno? Sì. Le ceneri si porteranno nell'altra vita.
Sì.
Io mi ricordo, eravamo in Polonia, affittato una casa, è arrivata un'inondazione, ha allagato la nostra casa fino al secondo piano, va bene? E c'erano i fratelli in cima sul tetto che gli portavano del pane una volta al giorno o una o due volte al giorno con la barchetta, mentre il grosso di noi con tutti i bambini, e quel tempo ne avevo solo uno, e siamo saltati sul nostro camper e siamo scappati attraverso l'ultimo ponte mentre si stava allagando l'ultimo ponte di uscita. Mi sono fermato a fare una foto che ho mandato agli amici, appena finito di scattare la foto dietro il camper mi sono messo a fare la foto, passato il fiume, il ponte, ho messo a fuoco la macchina, ho fatto una foto, ho guardato i miei piedi, l'acqua gialla, l'acqua era arrivata ai miei piedi. Ho attraversato il ponte si è allagato, appena passato, l'ultimo ponte. E alcuni fratelli sono rimasti lì, volontari, a curare alcune cose lì. E i padroni di casa che si tiravano i capelli, disperati, caduti tutti in depressione. Noi invece siamo saltati sul nostro asinello,
amen,
come Giuseppe e Maria, ci siamo diretti, siamo andati via da Erode, cioè l'alluvione. Quindi cosa comprate? Fratelli che ci scrivete, posso comprare una casa? Non scriveteci più, la risposta è sempre la stessa. No! Per quanto riguarda fratello Giuseppe, la risposta è no! No e no! Ma costa meno col mutuo? No! Non capisci! Ti stai comprando una catena! Cosa credi che tu vendi la casa perché viene l'anticristo la vende? Se la casa la vende dopo un anno, dopo due anni? C'è una strada americana e c'è scritto fa vogliamo venire da voi a più presto, però non abbiamo i soldi e dobbiamo vendere la casa, nessuno vuole comprare, dovremmo regalarla. Va bene? Io tutta la mia vita mai posseduto una casa, neanche la voglio, e sono sempre stato libero per Gesù. Angela.
Amen, amen. Facciamo una pausa?
Facciamo una pausa per
perché
la gloria di Gesù.
Ascoltiamo una canzone, una bellissima canzone di Marcello Marocchi, La Perla Preziosa.
Ok, ascoltatela bene che c'è un bel messaggio questa.
Sì.
La Perla Preziosa, sì. Chi è la Perla Preziosa, Angela?
È Gesù. È Gesù la Perla.
Sì, si può interpretare che è il regno di Dio, ma è anche le pecore che stiamo raggiungendo.
Sì,
capito? Sì,
che fanno parte del regno di
sì.
Dio.
E come il mercante di perle è Gesù, che quando ha visto noi, ha venduto la sua vita sul Calvario per comprarci. Sì. Noi abbiamo un prezzo, costiamo il sangue di Gesù. Si interpreta anche all'altro modo, che noi gli uomini perduti, possessori di questo e di quell'altro, incontrano per il prezioso regno di Dio, vendono tutto per quello. Si può interpretare in ambedue modi. Amen. Quindi in questo caso, col messaggio di oggi che Gesù mi ha dato, la perla preziosa è come questo insegnante che piangeva di nascosto, che questa preziosissima sorella che amo tantissimo, Rosa Maria, l'ha vista con gli occhi di Gesù, è andata, gli ha dato la salvezza di Gesù, la pace di Gesù, questa ha smesso di prendere ansiolitici, adesso dorme nell'amore di Gesù. E io vorrei che tutti i fratelli fossero come Rosa Maria. Amen. Se c'è qualche fratello che non era come Rosa Maria, perché Rosa Maria è come Gesù, diventiamolo subito. Mm-hmm. Perché Amen. Rosa Maria è un esempio per me. Amen. Capisci? Mica io sono sempre nello spirito perfetto. E a volte, niente, voglio di buttarmi su un materasso e sconsolato, e dormire o piangere, non so neanche io. Fratelli, Gesù dice quando sei debole, e tante volte mi sento debole perché... trasportare tante cose sulle mie spalle, a volte crollo anch'io, sapete, tu lo sai Angela, non sono il signor super forte affatto. Infatti mia moglie mi ha telefonato che siamo qui in questo viaggio e ha cercato tutti, era tutta raggiante, incoraggiantissima. Ho capito che fratelli è andato a incoraggiare fratello Giuseppe perché è scoraggiato. Qualcuno gliel'avrà detto, perché mia moglie più, è stata più incoraggiante del solito, si è messa a evangelizzarmi in poche parole. E allora io l'ho benedetto e ho detto grazie a Dio per i fratelli, perché vedi, questa è la forza della chiesa vera, della comunità, di tutte le chiese vere, tutte le comunità, fratelli che vivono insieme, si sorreggono, quando uno casca nel fosso gli altri lo tirano fuori, capito? Quindi quando uno cade, non sto parlando di inciampare su una pietra, sto parlando di inciampare nella debolezza, che ti scoraggi, che gli altri fratelli, qui è a turno, Angela, giusto o no? A turno tutti caschiamo nella fossa dello scoraggiamento,
giusto.
Vero Angela?
Certo,
e cosa fanno gli altri quando uno cade nella fossa?
E vengano e ti danno suggerimenti, soluzioni, preghiere.
Anche quando uno sbaglia, fa dei peccati, che si arrabbia, manca di amore, così cosa fanno gli altri?
Gli altri lo incoraggiano, e allora quello che ha peccato di solito chiede scusa.
Sempre, perché sennò non può mica rimanere. Sì. Nessuno può rimanere in questa chiesa se non impariamo a chiedere scusa, a perdonarsi. Ma è quando uno commette un peccato, che manca di amore all'altro fratello. Io lo so perché manco di amore spesso ai fratelli, e quindi i fratelli mi perdonano sempre, io perdono sempre a loro, e quindi ricominciamo di nuovo.
Amen, amen.
Mano nella mano per il sentiero dell'amore. E il sentiero dei giusti, come dice, è come la luce che spunta. Beh, dai, credo che sia Proverbi...
Proverbi 18.
18. Proverbi 18. Boh. Cerco. No. La luce... Scrivi, il sentiero dei giusti. Il sentiero dei giusti, come la luce che spunta, che va sempre più rischiarandosi finché sia giorno perfetto.
Allora, Proverbi 4:18.
4:18, so che c'erano 18 da qualche parte.
Proverbi 4:18.
Cosa dice?
Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo, finché sia giorno pieno.
La perla preziosa.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace, questo cuore sazierò. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato, lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie, ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze, ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto, splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale, se anche voi l'aveste vista capireste non c'è uguale, prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità, è la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita,
chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
è la perla della vita,
è la perla della vita e mi dà la libertà.